Un altro tema di cosa si può attivare in noi professionisti, che ci tengo un attimo a mettere lì, a sapere che esiste perlomeno, è quello dei confini. Ok? Perché? Cosa sono i confini in uno spazio di cura? I confini in uno spazio di cura sono quei limiti, ok, che fanno sì che si stia creando uno spazio sicuro e protetto. Servono per esempio a stabilire cosa è appropriato e cosa no, a distinguere i ruoli, a garantire che il percorso sia etico, che ci sia rispetto per la persona coinvolta. Perché siamo in una relazione strana, ok? Non è amicizia, non è amore, ma cos'è? Ok? I confini in uno spazio di cura, a me piace tanto questa immagine che è stata data da uno psicoterapeuta, sono come le sponde di un fiume, ok? Cioè senza le sponde l'acqua si disperde, perde forza, invece le sponde riescono a dare direzione e potenza al fiume, no? Quindi i confini non sono una gabbia, non sono una cosa rigida, ma sono proprio quelle attenzioni che permettono di offrire un supporto alla persona che sia sicuro, che sia libero, che sia autodeterminato, senza andare in sostituzione della persona che abbiamo davanti, ma nemmeno senza far sì che lei si disperda. Ok? Quando parliamo di spazio di cura, esistono diversi tipi di confini. Ad esempio, ci sono i confini fisici. Questi possono riguardare per esempio lo spazio in cui fai le visite garantisce la privacy, è a livello di stimoli sicuro per la persona, le sedie possono contenere la persona, qualsiasi corpo è sabbia, la persona può essere vista dall'esterno, può avere appunto la sua privacy, a livello di ambiente proprio, ok, di spazio. Ma ancora, per esempio, il setting della consulenza è un confine fisico. Quanto durano le visite? In che modo comunicate? Via mail, via telefono, in che orari, con che frequenza? Come organizzate il lavoro? Come può la persona disdire? Come può la persona pagare? Quali sono le regole del Fight Club? Ok? I confini fisici sono importanti perché... Perché fanno sì che la persona che abbiamo davanti si senta legittimata a muoversi, sapendo in che modo è funzionale muoversi in quello spazio, senza che si attivino le sue dinamiche. Ti faccio un esempio. Se la persona è una persona che fa fatica a dire no, che fa fatica, si sente in colpa ogni volta che deve cancellare un incontro con le amiche, una cosa di lavoro, eccetera, potrebbe... Allo stesso modo sentirsi in difetto se compare un imprevisto e deve posticipare la nostra visita. Quindi entrerà nelle paturnie, ok? Avrà un carico grosso, lo faccio, non lo faccio, meglio se non lo faccio. Se noi abbiamo gestito i confini e abbiamo detto, guarda, se hai bisogno di cancellare o posticipare una visita, non ci sono problemi, queste sono le modalità per farlo. Mi iscrivi qui, entro 8 ore, io ti rispondo così, si fa cos'ha. Ok? Oppure, per esempio, la durata della visita permette di dare una certa prevedibilità a quello che la persona andrà a fare, permette di dare un contenitore. Perché? Perché, per esempio, la persona potrà scegliere intenzionalmente se tirare fuori o no un altro argomento quando mancano 10 minuti alla fine della visita. O ancora, la persona non si sentirà in debito. Se noi siamo abituati a far durare la visita un'ora, diciamo che la visita dura un'ora e poi ogni volta è sì, ora un'ora e mezzo, un'ora e venti e la persona sta pagando per visite da un'ora, se noi non verbalizziamo e quindi non siamo poi ferme sul fatto che più o meno la durata è quella a parte eccezioni che riteniamo utili a livello terapeutico e laddove facciamo eccezione verbalizziamo che stiamo scegliendo noi professionisti di far durare quella visita di più e va bene così, la persona potrebbe sentirsi in debito. Ok, quindi magari poi a un certo punto non si sente più in quello spazio di cura, però magari dentro di te sente, però è sempre stata gentile, mi ha sempre tenuto di più, eccetera, eccetera. Ok, quindi i confini sono importanti da questo punto di vista, i confini fisici. Non sono noie, non sono regole inutili, non vuol dire essere disumani stabilire dei confini burocratici, come si paga, quando si paga, quanto durano le visite, come si disdicono, come si posticipa, dove ci vediamo, com'è il setting, ok. Poi ci sono confini emotivi. Ah, scusami, un'altra cosa, i confini fisici ovviamente tutelano anche te professionista, ma questo vale per tutti i confini, sono doppio vantaggio, perché evitano anche a te di far sì che le tue modalità e il tuo carico poi emotivo entri in gioco. La persona non ti sta pagando, qual è la tua dinamica come essere umano dovendo dire a una persona guarda però tu mi devi pagare, ok? Se abbiamo stabilito dei confini, abbiamo stabilito i confini, guarda, non è ancora arrivato il pagamento, che generalmente, come abbiamo visto nella privacy policy all'inizio, ne abbiamo anche parlato insieme, dovrebbe essere fatto così, così, cos'ha, è tutto ok? Quindi servono anche a te. Confini emotivi. Sono quei confini che permettono di essere empatici con la persona, di essere presenti, senza però essere da una parte troppo distanti, troppo freddi, ma dall'altra nemmeno entrare in un coinvolgimento che rischia di confondere i ruoli. È tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, i confini emotivi, ok? Quindi per esempio tutta la riattivazione delle ferite. Anche qui, ovviamente, nella via di mezzo. Poi ci sono per esempio i confini etici. I confini etici, per esempio, nel nostro contesto particolare, un confine etico molto importante che ci tengo a portarti è il confine tra figura nutrizionale e figura psicologica. Sono quei confini, quelli etici, che evitano situazioni problematiche, perché per esempio evitano di dare consigli, comunque di intercedere in ambiti che non sono di propria competenza, ok? Quindi per esempio stiamo parlando di alcune tematiche, come figura nutrizionale questa è la mia competenza, l'abbiamo vista ad esempio col tema corpo e peso, questa è la competenza di una figura psicologica. Ok? Si verbalizza con la persona, si può verbalizzare, non succede niente, anzi, quindi con la persona si può dire guarda, allora, sta emergendo tanto il tema del corpo, insieme possiamo arrivare fino a qui, possiamo vederlo insieme, parlarne, vedere come si lega il cibo, vedere da dove nasce, vedere che bisogni racchiude, eccetera. Se poi però diventa proprio un bisogno molto importante, ci ricordiamo e sappiamo che lavorare proprio sul rapporto con il corpo per cambiarlo, un po' come noi stiamo facendo sul rapporto con il cibo, è uno spazio psicologico, quindi nel caso, in qualsiasi momento, possiamo chiedere aiuto a una figura di quel tipo, quindi si comunicano i confini. Questo sia anche che la persona sappia cosa può portare da noi e cosa no, o meglio, lo può portare, ma sa che poi non potrà essere sciolto lì, ok? E evita a noi di fare invasioni di campo pericolose, perché non abbiamo gli strumenti per stare in quella cosa e non è il lavoro che stiamo facendo noi. Ma anche per esempio confine etico è, come ci dicevamo, siamo arrivati alla fine del percorso, chiudiamo il percorso. Se la persona ha una problematica con il tema della chiusura, capiamo come gestirla, ma non facciamo durare un percorso 10 anni in più. Non creiamo dinamiche, passami il termine, di dipendenza da... che già la cultura della dieta le fomenta, che possono invece ostacolare proprio il benessere della persona. Ovviamente i confini sono qualcosa che è importante conoscere, se ti risuona molto come argomento uno può approfondire, studiare, eccetera, però di fatto poi si praticano. Nel momento in cui se ne ha consapevolezza e se ne capisce il valore, semplicemente se ne fa esperienza e si diventa sempre più agili. Perché è importante che il confine sia da una parte né troppo rigido, perché sennò diventa una relazione comunque distante, non c'è empatia, non si riesce a creare alleanza terapeutica. La persona rischia di sentirsi incompresa, di chiudersi, tu rischi di sentirti umanamente fredda. Dall'altra però non essere nemmeno troppo deboli, perché altrimenti rischiamo appunto per esempio di entrare in un coinvolgimento eccessivo che non è funzionale a livello terapeutico. Non riusciamo a non dare autodeterminazione e libertà all'altro, creiamo confusione, rischiamo noi di andare in burnout, ok? C'è una frase bellissima di una psicoterapeuta, Nancy McWilliams, che dice: i confini professionali non sono rigidità, ma contenitori che permettono alla persona di esplorare se stessa in un ambiente sicuro. Questo è il confine, ok? Creare confini sicuri significa offrire uno spazio protetto, prevedibile in parte, sicuro in cui la persona può lavorare su di te senza il timore da una parte di essere invasa o dall'altra di essere, insomma, abbandonata. Come si fa a stabilire o mantenere confini? In primis, come ci siamo detti, innanzitutto con l'autoconsapevolezza. Dobbiamo innanzitutto capire come funzioniamo noi, che ferite ci portiamo, che funzionamenti ci portiamo, ok? Ad esempio, per come funziono io le pazienti, e per i casi clinici che ho io me lo rendono possibile, i pazienti le sento solo via mail, perché per via telefonica per me diventa troppo invasivo, cioè faccio fatica a mantenere poi saldo quel confine emotivo, ok? Però lì va proprio la tua autoconsapevolezza, cogliere i segnali prima che diventino troppo ingombranti, capire come funzioni tu, che necessità hai tu, e poi una comunicazione chiara, serena, che non è mettere dei paletti rigidi, ma avere quella prevedibilità in modo che non sembri un terreno confuso, no? Quindi, per esempio, quali sono gli orari di disponibilità? In che modo può avvenire la comunicazione fuori dalle visite, quali sono i limiti del mio ruolo e quali invece in un ruolo psicologico, proprio creando un contenitore sicuro. Ovviamente poi le eccezioni sono valide, perché sennò siamo in un contesto rigido. Ci sono quelle volte in cui decidiamo che okay, questa seduta ora la facciamo durare 10 minuti in più perché è funzionale portare al termine questa cosa. Ci sono quelle volte in cui possiamo decidere o meno che quella visita, anche se è stata cancellata all'ultimo, noi non la facciamo pagare. Sono un'infinità di cose, ok? Però partendo dal conoscere quali sono i confini e sapendo che quello che stiamo facendo sono delle eccezioni e sapendo perché le stiamo facendo, ok? Questo per quanto riguarda i confini. Per quanto riguarda l'ultimo punto che voglio vedere e che trovo sia molto molto importante come professionista della nutrizione non prescrittiva, parliamo invece di narrazioni interiorizzate. Come tutte le persone di questo mondo, anche noi interiorizziamo le nostre narrazioni, ok? E queste narrazioni possono riguardare ovviamente i temi cardine di cui ci stiamo occupando, cibo, corpo, quindi abbiamo la cultura della dieta, la grassofobia, il sanismo, eccetera, in cui ora non ne entro perché ne abbiamo già parlato e perché fa parte del tuo bagaglio professionale continuare a decostruire questi temi, ok? Ma possono riguardare anche, come posso dire, delle narrazioni un po' più, che sentiamo un po' secondarie, fra virgolette, e che poi però si riflettono sul nostro modo di lavorare. Ad esempio, andiamo sul concreto, la cultura della performance. Ok? Questa entra più spessissimo. Ok? Quindi, per esempio, molte professioniste, molte di noi, è successo praticamente a tutte perché la cultura della performance la interiorizziamo e finché non la decostruiamo è lì, possiamo arrivare nel nostro spazio di cura con quest'idea, spesso inconsapevole o non detta, che ogni visita deve essere proprio un concentrato di valore ed efficacia. O ancora, quante volte mi è capitato di sentire il «se non do qualcosa di concreto alla fine della visita, la persona non torna» o «mi vedrà come non competente» o «sentirà che questo è tutto inutile». Oppure magari la persona ci fa una domanda proprio pratica, tipo «ma questo valore dell'analisi, ma questo...» E noi non lo conosciamo e sentiamo se non ho la risposta non valgo abbastanza, cioè devo averla, la risposta sempre pronta, ok? Queste sono tutte narrazioni, sono tutte vocine interne che nascono proprio dall'aver interiorizzato questa narrazione di prestazione, di controllo, di una cultura in cui tutto si misura sulla performance, sui risultati, sulla velocità, ok? Queste modalità, senza volerlo, si riflettono nel nostro spazio di cura, da entrambe le parti. Per noi, perché la fatica, il prosciugamento di energia, il prosciugamento emotivo, la tensione, l'attivazione del sistema nervoso che ci mettiamo addosso in questo modo è altissima. Cioè tu immagina di entrare in uno spazio di cura con la sensazione dentro di dover essere sul pezzo al 100%, cioè se qualsiasi domanda venga fuori io devo sapere la risposta in quel momento. E se non me la ricordo più? Se non mi ricordo più qualcosa che ho studiato all'università? se non la conosco quella cosa, oppure di dover essere tipo una macchina da guerra, pum 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 pum, ok? Di dover avere sempre più cose da dare, sempre più cose da dire, se no la persona scappa. Questo è stancante, prosciuga una quantità di energia enorme, mette un carico anche emotivo altissimo in una professione che già è a più alto tasso di burnout e di sovraccarico delle altre. Cioè, quello che possiamo togliere, togliamolo. Ma questa parte è non funzionale anche per la persona che abbiamo davanti, per almeno due motivi, ok? Uno è che andiamo inconsapevolmente a rinforzare le narrazioni che in realtà vorremmo sciogliere nel nostro spazio di cura. Spiego meglio. Noi nel nostro spazio di cura, ad esempio, vogliamo sciogliere la narrazione della performance, che la persona vale solo se segue una routine mattutina di un certo tipo, fa sport tutti i giorni, cucina in casa facendo il meal prep, eccetera, 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 ok? Però poi, se di fatto viviamo il nostro spazio di cura scusandoci le volte in cui siamo un pochino più stanche, scusandoci le volte in cui abbiamo più occhiaie, scusandoci le volte in cui abbiamo del raffreddore, senza mai rimandare le visite anche se siamo malatissime, perché, oh mio Dio, al di là del poi il fatto se possiamo o no a livello di risorse economiche e privilegi nostri professionali, ok? Ma dico proprio nello spazio di cura fine a se stesso in questo momento. Quello che però stiamo facendo fare come esperienza terapeutica alla persona davanti è un'esperienza 100% della cultura della performance, ok? Che la rafforzerà. L'altra cosa che accade, per cui è svantaggiosa anche per l'altra persona, è che la cura è un processo non lineare, fatto di pieni e di vuoti, ok? La cura non è sempre un dare e soprattutto quel dare non è sempre qualcosa di visibile, non è sempre qualcosa di tangibile, a volte anche solo, spesso anche solo, poter lasciare uno spazio vuoto, poter lasciare tempo, poter lasciare silenzio senza doverlo riempire, poter ascoltare senza intervenire, poter lasciare una domanda aperta senza bisogno di avere subito la risposta, ok? Ad esempio, la persona ci dice che non sente nulla nella fame. Stavamo facendo un po' di ascolto della fame, la persona dice io non sento niente, capiterà un sacco di volte, io non sento niente. Ok, va bene. Beh, se uno sentiva già tutto, magari non eravamo qui, ok? Va bene, non ti preoccupare. Intanto dimmi, cosa ti è capitato di sentire prima? E dopo? C'è qualcosa che però ti ha incuriosito? Ne è nato qualche pensiero, qualche giudizio? Possiamo stare in quel al momento la fame non viene sentita, senza andare in reattività, in questo senso di performance, no? Ok, aspetta, allora dobbiamo aggiustarla subito questa cosa, non ti preoccupare, ora vedi la persona penserà che io sono incompetente, che non riesco ad aiutarla, si sentirà scoraggiata e andrà via, quindi devo trovare subito il modo per trovare la pratica, l'aiuto, il modo perché lei senta subito questa fame. No. Perché evidentemente per quella persona il tempo terapeutico necessario per riacquisire il senso della fame è più lento. Non possiamo e non dobbiamo forzarlo, dobbiamo agevolarlo, aiutarlo, ma rispettarlo. E dobbiamo anche trasmettere alla persona che è profondamente vero che lei è valida anche se la fame non la sente e che si può muovere nel cibo al momento anche se la fame non la sente, che è tutto ok. Va bene così nel qui e ora, ok? E questo vale per un'infinità di cose. La persona ci fa una domanda su un esame di sangue, non la conosciamo. È ok, ma non siamo mica delle enciclopedie umane, nessuno ci paga per esserlo. Uno può benissimo dire, guarda, è un parametro che al momento non mi ricordo pienamente, cioè mi ricordo sì qualcosa vagamente ma non nel dettaglio. Quindi, siccome ci tengo a darti una risposta sicura, ok, corretta al 100%, va bene se ne riparliamo la prossima volta, guarda, me lo segno, così in un attimo esploro meglio, magari mi confronto anche con qualche collega di quel settore e la prossima volta ne parliamo meglio. Questo è valido, la paziente non scappa, ok, non solo, rafforza l'alleanza terapeutica perché la persona vede che davanti ha qualcuno che è in grado di riconoscere i propri limiti e di verbalizzarli. La persona sa a quel punto che se nel vostro percorso di cura verrà qualcosa che voi non sapete maneggiare, che non conoscete, lo direte. Si può fidare. E questo è liberatorio per la persona che avete avanti e per voi, perché quella persona, per effetto domino, se a un certo punto farà una pratica e non sente niente, si sentirà di dirlo: io questa cosa non la sento, o io questa cosa non la so, o io questa cosa non l'ho fatta. Perché non solo gli avete detto che può dirlo, ma perché gliel'avete mostrato voi che è veramente così, perché lo fate anche voi. Ok? Questo è qualcosa, si capisce, mi si accende tantissimo dentro, io per ora mi fermo qui, però ti invito tanto a rifletterci, eventualmente ci torniamo su, perché è qualcosa che cambia tanto la qualità della cura nutrizionale per la persona e anche per il carico sul professionista.